Nel nostro percorso sul Vangelo di Giovanni, leggendovi la narrazione, la spiegazione della comunione, alleanza che Dio opera, cui siamo chiamati, nella quale siamo costituiti, abbiamo quest'oggi il testo del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni e in particolare la prima parte di questo capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 18. Questa prima parte con la parabola del buon pastore e, possiamo dire così, la spiegazione che Gesù offre agli uditori su questa stessa parabola che gli propone loro, un brano che continua poi con la seconda parte, se possiamo distinguerla così, del capitolo, che dà una cornice diversa allo stesso discorso che continua, e la cornice è quella della festa della dedicazione. Gesù all'interno del Tempio portico del Tempio, che si trova a discutere con i suoi contestatori. E in questa discussione è ancora il discorso precedente che continua, quello del testo che ora vediamo, ed è una discussione che si connette con una volontà di eliminare Gesù. Ci sono i primi segni concreti come di una decisione di uccidere Gesù. Non è adesso il tempo della uccisione, ma ecco il capitolo 10, ci parla di questo. L'unità di tutto il capitolo è nel fatto che si tratta di dire chi è Gesù. Si tratta di spiegare che egli è il Messia, che egli è il Figlio di Dio, e questo in un contesto che non è soltanto la discussione con degli avversari e non è neanche soltanto la difficoltà a capire di quelli che sono più vicini, ma è un momento di discorso che Gesù ha con i suoi, un momento di discorso che i discepoli ricordano e che il testo ci tramanda in forma scritta dopo qualche tempo dai fatti, leggendo la necessità di spiegare chi è Gesù, il fatto che egli davvero è il Messia, il fatto che egli davvero è il Figlio di Dio, in un contesto in cui si riconosce che c'è uno scandalo. Lo scandalo è che Gesù sia finito in croce. Lo scandalo è che questo uomo di Dio, che un po' alla volta si riconosce come davvero il Messia, che alla fine i credenti hanno riconosciuto effettivamente come il Signore, Ecco, spiegare che quello scandalo che ha inciampato, che ha fatto inciampare molti, in realtà appartiene a una storia che conferma il suo essere il Signore. Un testo, questo che prendiamo in considerazione quest'oggi, che ha una sua efficacia con le immagini che propone, l'immagine, sintetizzando, l'immagine del buon pastore. Con il fascino che porta questa immagine, con la possibilità di dire, in termini di relazione, il rapporto tra il buon pastore e quelle pecore che sono le sue pecore, che lo riconoscono, di cui egli si cura. Immagini per dire la realtà e l'efficacia della presenza di Gesù e del compimento della sua opera come Messia. Prendiamo prima i versetti, l'inizio del brano, l'inizio del capitolo, i versetti che sono precisamente una parabola. In verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù. Ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. E poi, diciamo così, la spiegazione da parte di Gesù stesso di questa parabola. Non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Questo non capire non è il non capire di quelli che non vogliono capire. Non è il non capire di quelli di cui si parla poi nella seconda parte del capitolo, in tono di discussione, di polemica, gli avversari. No, qui sono gli uditori di Gesù, che non capiscono. Non capiscono, diciamo noi leggendo il testo, anche perché nel modo in cui è collocato questo episodio, il modo di racconto da parte di Gesù in cui è presentata questa parabola del buon pastore, in realtà vuol significare qualcosa che sta per accadere ma non è accaduto ancora. Quello che nella mente e nel cuore di chi ricorda dopo, chi scrive il Vangelo, è invece ben presente. ed è il motivo del brano stesso. E cioè, come dicevo prima, l'esperienza di uno scandalo, lo scandalo della croce. E questa parabola, che è collocata a questo punto del brano, a questo punto del racconto evangelico, in qualche modo anticipa ciò che sta per succedere, e che precisamente vuole indicare in questo sfondo delle contraddizioni fatte a Gesù che arrivano fino ad ucciderlo. Vuol spiegare il fatto che lui è il Messia. E l'accento è messo in una realtà di relazioni. È la relazione tra, nelle immagini, il pastore e le sue pecore, il buon pastore e le pecore di cui egli ha cura, il buon pastore e le pecore che vivono in forza di questa cura del buon pastore. Ecco, la forza, l'efficacia del messaggio è particolarmente fondato, espresso in questa realtà di relazioni. Perché quello che succede è che il buon pastore entra per la porta, cioè non entra, non si mette in contatto con le pecore dell'ovile per vie nascoste con qualche sotterfugio, con qualche secondo fine rispetto a quello che è il bene di queste pecore. Entra in maniera aperta. Il guardiano lo riconosce, anche lui li apre e appena entra e gli parla alle sue pecore, le chiama una per una. E riconoscono la sua voce. Le pecore non vanno dietro a chiunque, a qualsiasi voce, ma alla voce che conoscono, che riconoscono. E così egli le conduce fuori, cioè le conduce al pascolo. Quando sono fuori tutte quante, lui si mette davanti e le guida e loro gli vanno dietro, lo ascoltano. Seguono. È un'altra cosa questo prendersi cura del buon pastore rispetto a dei falsi pastori, rispetto a qualcuno che sembra prendersi cura delle pecore, ma ha altri fini, altri scopi. Alla fine non ha un interesse per la vita stessa delle pecore. È un mercenario, per esempio. Ecco, chi si presenta alle pecore con qualche sotterfugio per vie traverse, non per la porta. Chi parla con una voce che le pecore non riconoscono è uno che segue i suoi interessi, è uno che è chiamato qui ladro o brigante, chiamato anche mercenario. Ecco, non è così il buon pastore. Gesù, quando prova a spiegare le immagini di questa parabola, incomincia con un modo di esprimersi che vuole rassicurare, in verità vi dico, e usa un'altra immagine. Io sono la porta delle pecore. Quelli che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, quelli che si sono spacciati per salvatori. Io non erano tali. E infatti le pecore non li hanno riconosciuti, non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvo. Entrare nell'alleanza con Dio, entrare nel regno di Dio, entrare là dove Dio chiama, attraverso di me. Questo entrare nella comunione con Dio attraverso Gesù è l'unica via di salvezza. Coloro che hanno preteso di essere la salvezza, di portare la salvezza, di risolvere le condizioni di vita, sono stati briganti, ladri, impostori. E il ladro non viene se non per rubare, per uccidere, per distruggere, per fare i suoi interessi. E a pagarli questi interessi saranno le pecore, coloro che essi ingannano. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il modo di relazione che Gesù stabilisce con i suoi è precisamente quello di quel buon pastore che si fa riconoscere, che si prende cura, che conosce una per una le sue pecore, che vuole ciò che è bene per loro, che vuole appunto la loro vita e non semplicemente la sopravvivenza, salvezza come vita in pienezza, in abbondanza. Io sono il buon pastore. Perché il buon pastore non fa soltanto qualcosa di utile per le sue pecore. Per le sue pecore il pastore gioca la sua vita. Non dà il suo tempo come una prestazione d'opera dalla quale ricava qualcosa per sé. Fa ciò che è bene per loro, le conduce fuori, al pascolo. Quello che arriva alla comunione con Dio attraverso Gesù ci arriva davvero. Cioè è uno che entra ed esce e trova pascolo, ritornano le immagini. Perché questo fa il buon pastore. La sua vita è prendersi cura delle sue pecore. Offre la vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, se vede venire un lupo le abbandona e fugge. Il mercenario prima di tutto cerca la sua vita, il suo bene. E questo, se in qualche situazione comporta abbandonare le sue pecore, lo fa, le abbandona. Le abbandona al loro destino, al lupo che arriva. Il buon pastore invece non le abbandona. Non le abbandona perché per loro egli dà la vita. E questo dare la vita è il dono da parte sua che le pecore ricevono. È la vita che esse ricevono, la loro vita, che esse ricevono in abbondanza attraverso il consegnare la propria vita del buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E gli fa sì che questa relazione sia vera, sia trasparente. E glielo fa perché le conosce, perché le vuole, perché vuole la loro vita. Ed esse conoscono lui, cioè conoscono che egli è così, riconoscono che egli dà loro la vita facendole vivere. Le mie pecore conoscono me. La relazione è fondata sul fatto, è simile alla relazione che c'è tra il Padre e lui, Gesù. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Così Gesù conosce le sue pecore ed esse conoscono lui. E offro la vita per le pecore, di nuovo. Lo scandalo della croce è questo consegnarsi di Gesù, è questo non fuggire quando arriva il lupo, è questo fare della propria vita la possibilità di vita di queste pecore delle quali si occupa e queste pecore delle quali egli si occupa, queste pecore che vivono in forza della sua cura, si accorgono, capiscono questo, lo riconoscono e riconoscono la sua voce. È la sua voce che li conduce. È la sua voce che da loro sicurezza. Un gruppo, una porzione di chiesa, una chiesa, separato, distinto, attento a marcare i confini rispetto a tutto il resto? No. Ho altre pecore che non sono di questo ovile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce. Diventeranno un solo gregge e un solo pastore. La comunità che si forma attorno a Gesù, coloro che lo riconoscono Signore, coloro che lo riconoscono Signore nonostante lo scandalo della croce, certo sono una porzione di umanità. Ci sono tutti quelli che in quella pietra che è Gesù inciampano, anche se è la pietra d'angolo. Ci sono quelli che si scandalizzano, ci sono quelli che non riescono a credere, non riescono a riconoscere o non possono farlo per tanti motivi. Ma costoro non sono nemici, avversari da combattere, sono pecore che Gesù cerca, per le quali anche dà la vita. Ecco, che egli vuole siano parte di questo unico ovile. È per tutti il suo dare la vita. Rimane aperto a tutti il suo dare la vita. Questo rapporto tra il buon pastore e le sue pecore è il rapporto che Gesù vuole avere con tutti. Anche nel senso che tutti vengano a riconoscere la sua voce, ad accoglierla, che entrino attraverso di lui nella comunione con Dio. Il Padre mi ama, il mio rapporto con il Padre è un rapporto di comunione piena, precisamente perché io compio l'opera del Padre. Io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo, offro la mia vita, consegno la mia vita, non è perdere la vita. Non è fallire come capiscono coloro che inciampano sulla mia morte. Il mio consegnare la vita è compiere la vita, è vivere. Nessuno me la può togliere, però io non mi nego alla sofferenza e alla morte. La offro la vita. La vita è davvero consegnata per il vivere di queste pecore che mi sono affidate, che voglio vivere in abbondanza di vita. Ho il potere di offrirla alla vita. Il potere di riprenderla di nuovo. Ecco, la morte di Gesù ammazzato dai suoi avversari, non è il fallimento, ma è il compimento di quel suo consegnarsi che fa essere la propria vita la porta, la via di accesso, il luogo del vivere di queste pecore delle quali, come buon pastore, si prende cura. Questo è ciò che il Padre vuole, è ciò che io compio, è la comunione con Lui. E questa comunione con Lui, in questo mio creare comunione con coloro per i quali do la vita, questa mia comunione con il Padre nel mio creare comunione con coloro ai quali do, per i quali offro la mia vita, questo è ciò che fa la comunità dei credenti. Questo gregge, questo insieme di pecore che riconoscono la sua voce, che riconoscono la sua cura, che lo accolgono, che lo seguono, che si fidano di lui. Questo è il risultato del dare la vita di Gesù stesso. E questo risultato mostra che lui è il Signore, è proprio il Messia. Succede proprio così, che in lui, attraverso la sua vita, attraverso il suo vivere e morire così, attraverso il suo essere presente oltre la morte, in questo prendersi cura delle sue pecore, in questa vita delle sue pecore, è l'efficacia del suo essere il Messia. Succede proprio che si vive attraverso il suo aver consegnato la vita. È questo che i credenti hanno riconosciuto. È questo il fidarsi di lui, l'ascoltare la sua voce, di queste pecore che lo hanno potuto riconoscere. Ecco, e questo nonostante la forza di inciampo che la vicenda di Gesù ha avuto per molti. Rimane che per coloro che già lo hanno riconosciuto, la comunità ecclesiale che ricorda Gesù e queste sue parole, per costoro è già efficace la salvezza che viene attraverso di lui, il suo aver consegnato la sua vita per le sue pecore. Ma anche nell'orizzonte, nel quadro di comprensione di questa comunità nascente, questo essere vissuto e morto così di Gesù, compresa dunque questa realtà che è stata di scandalo per molti, che ha come impedito loro di riconoscere in Gesù il Messia, questa realtà è dono consegnato anche per la loro salvezza. Appartiene a ciò che Gesù opera compiendo l'opera del Padre sulla terra. È per tutti la salvezza. Pietro negli Atti ricorderà agli ebrei presenti, a coloro ai quali parla nei suoi primi discorsi a Gerusalemme, che è per loro la salvezza. Non è semplicemente per quelli che già lo hanno riconosciuto come Signore. Non è semplicemente per la comunità degli inizi che ha incominciato a muoversi, a crearsi. Anzi, il compito di questa comunità, il compito di questa comunità di credenti, il compito di queste pecore che appartengono già a questo ovile, è proprio quello di rendere possibile attraverso la loro vita, la loro testimonianza, rendere possibile che altri entrino a far parte di questa comunità credente, altri possano riconoscere che davvero Gesù è il Signore, altri possano avere la salvezza da Lui, altri possano superare questo scandalo che così hanno avvertito, riconoscendo precisamente che per loro, Pietro dirà, e per voi innanzitutto, l'annuncio della salvezza, l'annuncio che Gesù è risorto, l'annuncio che Gesù è il Signore. Ecco, questo è un po' dentro, no, il filigrana del discorso anche di questo brano del Vangelo di Giovanni. Il suggerimento dunque è quello di sostare con questo brano, vedendo i termini che in esso ricorrono, le immagini che sono usate, gli elementi di spiegazione che sono messi in bocca a Gesù in questo brano per spiegare le immagini che ha usato nella parabola, e Ecco, l'invito è di sostare su questo brano vedendovi come una lettura in prospettiva di tutto l'evento di salvezza che si compie in Gesù, vedendovi un ricordo di ciò che i discepoli hanno potuto comprendere di Gesù e un ricordo capace di dire qualcosa al vivere dei discepoli qualche tempo dopo, nelle condizioni in cui si trovano, anche ricordando le polemiche che ci sono state contro Gesù, con Gesù, anche ricordando gli oppositori al suo messaggio, al suo modo di proporsi, al suo rivelare la presenza del Padre, ecco, anche ricordando le difficoltà a credere. Anche ricordando che ci sono tante pecore che non appartengono a questo ovile. Anche rispetto a questo che può diventare uno scandalo per i credenti all'interno della Chiesa stessa. Anche di fronte alle difficoltà nel capire la propria chiamata, la propria, diciamo, appartenenza con le immagini del pastore e delle pecore di questo pastore. Ecco, un invito alla Chiesa a capire come Dio stia operando, abbia già operato anche in loro, nella loro storia, abbia creato questa possibilità di un suo parlare ed essere ascoltato, seguito, di un suo prendersi cura e di un essere riconosciuto come colui che si prende cura, il Signore, il Salvatore. La chiamata a ricordare questo, a vedervi il dono di Dio, a vedervi la via, Gesù stesso, della chiamata, della salvezza, e a riconoscere di essere come associati a questa sua presenza nella storia degli uomini, perché attraverso coloro che lo hanno riconosciuto, attraverso il loro vivere la comunione con Gesù e dunque con lui, con il Padre, essi con la loro vita così, nella relazione con il Signore, da questo, da lui, in questa relazione con lui donata, possano riconoscere ciò a cui sono chiamati e farsi in questo modo, con lui, mediatori della salvezza dentro la storia degli uomini. Ecco, l'invito è dunque a sostare così, in preghiera, affidando al Signore stesso il desiderio di restare con lui, con questo brano di Vangelo in mano, perché la parola scritta possa essere capita come parola che lui stesso rivolge a ciascuno di noi. Dunque, per poter comprendere questa sua parola sulla nostra vita, come lettura della nostra vita e come lettura nella nostra vita di ciò che egli ci rende possibile come persone che appartengono al suo regno, come persone che appartengono al suo gregge, come persone che appartengono a quella realtà di comunione già presente in forza di Gesù dentro la storia degli uomini, come persone che con lui vogliono dilatare i confini di questa comunione stessa, perché anche chi non è già membro di questo ovile lo possa diventare. Perché la salvezza che il Signore opera diventi storia nella storia degli uomini, del nostro tempo e del tempo che verrà.